E così ancora il verso 19 è un altro concetto che abbiamo visto proprio nei giorni scorsi, sul labbro veridico che è stabile in perpetuo, ma la lingua bugiarda non dura che in istante. Che un istante. Questo è anche un concetto che abbiamo visto assieme, come a dire le realtà vere sono per ogni tempo. Le verità momentanee, che tante volte sono bugie, sono solo per un tempo. Quindi in questo senso, evidentemente, la lingua bugiarda dura solo un istante. Ma la lingua bugiarda, abbiamo riflettuto la scorsa volta, non è solamente la bugia, ma è il fatto, tante volte, la nostra verità. Perché tante volte noi diciamo la verità spinti dalle nostre emozioni, spinti dalle nostre sensazioni, spinti dalla falsa testimonianza, ricordate la scorsa volta, che ci danno i nostri sensi, i nostri sentimenti. Per cui, spesso, quello che noi chiamiamo verità, in realtà è menzogna. Troverete tante persone che magari saranno orgogliose di dirvi sempre la verità, ma con questa verità vi feriranno. E loro sono convinte che stanno dicendo la verità. Ma non è una verità di amore, non è una verità che darà edificazione. Quindi capitemi che la verità non è qualche cosa che nasce dai nostri pensieri, dai nostri sentimenti, ma la verità nasce dall'opera dello Spirito Santo in noi. La verità nasce dallo scoprire quello che Dio ha messo in noi e dall'esprimerlo. Allora lì c'è verità. Ma senza scoprire questo, noi possiamo dire, giuro, dire tutta la verità, nient'altro che la verità, e poi esprimere tutto il contrario, ed essere perfino convinti di dire la verità. Sapete che tante volte noi siamo così capaci di prenderci in giro, di essere perfettamente convinti di dire la verità mentre stiamo dicendo una cosa che non c'entra completamente niente. Dice, ma com'è possibile? È possibile. È possibile perché nel vivere le esperienze, nel vivere la vita di ogni giorno, non è che la verità è una specie di musica che noi abbiamo un registratore in testa, la registriamo, dice, poi facciamo rewind, torniamo indietro, dice, vediamo che cosa ho registrato. Non avviene così la nostra vita di ogni giorno. Noi viviamo dei momenti, viviamo delle esperienze anche insieme agli altri in cui ognuno di noi registra una cosa diversa e poi quando va a sentire la sua registrazione dice, ma guarda, com'è che dentro di me si è registrato questo? Chiediamo a un altro, dice, qual è la verità? Dice, aspetta che vedo la registrazione, un'altra cosa completamente diversa. Andiamo al terzo, un'altra cosa. E qual è la verità? Tutti e tre eravamo presenti nella stessa situazione, tutti e tre eravamo partecipi, ognuno ha registrato una sua propria verità. Ma sapete che è strano? Ma non è strano, perché? Perché questo ci fa vedere che nel nostro modo di capire, di vedere, di interpretare la verità, siamo spesso coinvolti, condizionati dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, da quello che stiamo vivendo in quel momento, da tanti e tanti, tanti fattori, dai nostri pregiudizi, dai nostri modi di pensare. Sono questi, tante volte, Gesù che diceva che hanno il potere poi di affogare la parola di Dio, che è verità. La parola di Dio è verità, ma quando arriva in noi, sembra che subisca poi una specie di cambiamento, di arricchimento, diremmo noi, ma viene arricchita? No, viene assimilata secondo poi dei punti di vista, dei modelli che sono personali, che risentono molto, molto sui nostri stati d'animo, cioè risentono secondo gli stati d'animo che viviamo. Ecco perché tante volte ci serviamo della parola di Dio, che è verità, per dire bugie. È strano, sembrerebbe una contraddizione. Faccio un esempio. La mia è un'ira santa, come quella di Gesù che entra nel Tempio. Pam, pam, pam. E ci sentiamo autorizzati a rompere tutto e a distruggere, perché è un'ira santa, è un'ira da Dio. Vedete, abbiamo usato la verità per che cosa? Per avallare invece quello che è un nostro sentimento umano, che è la rabbia, che è l'ira. che il risentimento, eccetera, eccetera. Allora, comprendiamo, questo l'abbiamo visto la scorsa volta, ma lo ribadiamo un momento oggi, che la verità non è qualche cosa così facile da stabilire. Perché se voi, in un senso più ampio, chiederete a tante persone, ognuno vi dirà, io ho la verità. Ma qua si tratta di vedere se la verità ha noi. Diciamo dire, io ho Cristo. Un attimo, ma Cristo ha noi? Cioè, come a dire, si può esprimere attraverso la nostra vita? Ragionate un attimo questo concetto, perché è fondamentale. Questo non l'abbiamo trattato la scorsa volta, per cui magari due paroline. Noi diciamo che Cristo è la via, la verità e la vita, e diciamo bene. E avendo ricevuto Cristo, avendo la sua parola, diciamo io ho la verità. Ma questo è molto pericoloso, perché io ho la verità. Sembra quasi che io mi faccio della verità, io uso la verità come mi conviene, secondo le mie immagini, secondo le mie idee. Finisco per crearmi un cristianesimo secondo quello che sono le mie aspettative. Gli faccio dire alla Bibbia tutto quello che voglio io. Tant'è vero che poi altre persone che dicono pure di avere la verità e di pensano cose diverse da me. Poi ci scontriamo. Chi ha la verità? Allora dobbiamo capovolgere il discorso e dire, la verità riesce ad avere noi? Cioè, come a dire, Cristo, la vita di Cristo, il suo carattere, la sua potenza, il suo amore, riesce a usare la nostra vita, la nostra personalità, il nostro carattere come canale? E là, chiaramente capite che è diverso il concetto, perché non è io ho la verità, ma la verità che nella mia vita si esprime attraverso l'opera di Cristo. E allora lì vedete che la verità non è più una teoria, non è un modello, ma è un'espressione della vita. Le mie parole, diceva Gesù, sono spirito e vita. Le nostre parole cosa sono spesso? Puntini, puntini, puntini. Certamente, Dio ci sta insegnando a fare sì che le nostre parole, le nostre espressioni siano spirito e vita, perché potrebbero essere teorie, giudizi e morte, critiche e risentimenti, eccetera, eccetera. Ma andiamo subito al verso che oggi vogliamo meditare assieme. Ed è il verso 20. L'inganno è nel cuore di chi macchina il male, ma per chi nutre propositi di pace vi è gioia. Vogliamo orientarci più sulla seconda parte del verso, ma lo rileggo. L'inganno è nel cuore di chi macchina il male, ma per chi nutre propositi di pace vi è gioia. Allora, qua, questa sera, stiamo vedendo assieme uno dei modi, uno dei sistemi che Dio ci ha dato per farci vivere nella gioia. Perché la Scrittura qua ci dice con molta chiarezza che chi nutre propositi di pace ha gioia. Per chi nutre propositi di pace vi è gioia. E allora, sul nutrire propositi, dobbiamo un attimo, ancora una volta, vedete come tutte le cose sono in fondo legate a quello che sono le motivazioni della nostra vita, le spinte, i sentimenti. Noi non abbiamo idea, ogni volta lo ribadiamo, lo ripetiamo, ma non abbiamo idea di quanto i sentimenti riescano proprio a condizionare, a influenzare, ad essere quella carota messa davanti a noi per farci camminare. Siamo degli asini, abbiamo bisogno di carote tante volte per essere spinti a raggiungere degli obiettivi, delle mete. E allora qui sta parlando di nutrire propositi di pace. Cos'è un proposito? Cos'è un proposito? Una speranza? Come lo potremmo definire ancora un proposito? Un pensiero programmato? Un'intenzione, un'aspettativa? Quindi qualche cosa che ci si propone di fare. Allora, intanto dobbiamo vedere qualche cosa, che ci sono le cose che noi ci proponiamo di fare e ci sono le cose che gli altri ci propongono di fare. Di solito a quale date più valore? Qualcuno dice ai nostri, qualcuno dice a quelli che gli propongono gli altri. Ecco, già qui vediamo che nel valore che diamo al proposito, al progetto, c'è chi si fida più dei propri progetti, c'è chi si fida di più dei progetti degli altri. Allora c'è, come dicevamo l'altra volta, chi progetta per se stesso e tende poi tante volte a chiedere consigli agli altri, però per vedere se questi consigli possono avallare il proprio progetto. C'è invece chi non ha nessun progetto e allora sta cercando sempre qualcun altro che gli faccia dei propositi, delle proposte, che gli dia un cammino, un sentiero. Ora vedremo che tutti e due i casi, estremizzati in un senso o nell'altro, sono sbagliati. Sia chi ha troppa sicurezza nel proprio progetto, sia chi non ha nessun progetto. Sono due estremi, però, che purtroppo, siccome siamo tutti tante volte persone estremiste, allora tante volte ci troviamo in queste due situazioni. O di avere un progetto preciso, ed è tipico delle persone un po' perfezioniste, quello di crearsi tutto un progetto, una pianificazione, come volete chiamare, questo è così, quello è colì, poi così, e poi certamente, dopo tutti questi progetti e propositi, cosa succede di solito? Che va tutto al rovescio, mi dice qualcuno qua sulla mia sinistra. Allora, al progetto che ci si è proposti, alla fine si rimane veramente in crisi. E al contrario, però, c'è chi realmente non vuole progettarsi, non vuole fare nessun proposito, e allora è come se cercasse sempre un progetto altrui. È come se volesse camminare con un programma che gli viene messo da altri. Ma noi andiamo al concetto stesso di proposito. Cioè il proposito è qualche cosa che ci poniamo di fronte, qualche cosa che vogliamo raggiungere. E allora qua parla di propositi di pace. Ma io vi chiedo, questi propositi di pace da dove devono venire? E là è il problema. Dovrebbero venire anche dalla mente, certamente, però il problema di fondo è che questa è una cosa strana da capire, ma la nostra mente, questo lo abbiamo visto assieme tante volte, per tanto tempo, soprattutto nella nostra vita avanti Cristo, la nostra mente, e tante volte anche nella vita dopo Cristo, purtroppo, perché fosse solamente avanti Cristo, ma la nostra mente ha camminato a braccetto con la nostra carne. Allora, se voi leggete un attimo in Galati, o se non li leggete, li ricordate, li ricordiamo assieme, quali sono le spinte della nostra carne, vi accorgerete che la maggioranza di queste spinte sono proprio contrarie alla pace. Gelosie, contese, invidie, sette, odio, litigi, eccetera, eccetera. Ce n'è così tante di queste spinte che realmente, cioè, la pace sarebbe un'utopia se Dio non ci avesse dato un cuore nuovo dove uno dei frutti, una delle caratteristiche è pace. Se Dio non avesse messo in noi un regno nuovo dove una delle caratteristiche è pace, giustizia, armonia. Ma intanto, quindi comprendiamo questo, che nel nostro proposito di pace, noi tante volte non abbiamo neanche idea di che cos'è la pace. Ecco, io potrei fare una domanda a ognuno di voi e dirvi cos'è per voi pace.
Dormire.
In questo momento per lui è dormire. Per un altro potrebbe essere mettersi la musica a grosso volume, che pace. Per un altro potrebbe dire quando non c'è mia suocera, la pace. Per un altro non so. Ognuno di noi ha delle idee molto soggettive di pace. E di solito cerca di proporsi quel tipo di pace, di raggiungere quel tipo di pace. Comprendetemi, per ognuno di noi, nella nostra fantasia, ci sono tante idee, ecco, se io potessi fare questo, questo e questo, raggiungere questo e questo, avere quest'altro tipo, sarei in pace. Vi è successo che quando avete raggiunto apparentemente queste mete che vi eravate prefissate, la pace non è stata molto duratura e poi è finita? Vi è successo che questi progetti di pace vostri, queste idee di pace vostre, alla fine, nel momento in cui avete realizzato quel progetto di apparentemente di pace, alla fine, cioè, non c'è stata la gioia? Per chi nutre propositi di pace vi è gioia, ma vi è stata la delusione, vi è stata l'amarezza. Allora dobbiamo comprendere qualcosa di particolare questa sera, che intanto quello che noi consideriamo pace non sempre è pace. È importantissimo questo da capirlo. Tante volte io credo che vi venga di gridare «Lasciatemi in pace!» Ma il problema è che le persone che vi dovrebbero lasciare in pace lo vedono che non siete in pace, cioè, magari lasciatemi in pace, cioè diventa un modo di dire, tante volte lo esprimiamo «Lasciatemi in pace!» come a dire «Non disturbatemi!» Perché? Perché in quel momento abbiamo la sensazione del conflitto, del disagio. Ci sono dei momenti in cui non vorremmo vedere né essere visti da qualcuno. Vi faccio una domanda per riflettere un attimo. Quando siete in tensione e in conflitto, preferite non vedere o non essere visti da qualcuno? Non essere visti. La ripeto, quando siete in tensione, siete in conflitto, non avete pace, è un momento in cui preferite che gli altri non vi vedano o è un momento in cui preferite non vedere gli altri? Solitamente succedono entrambe le cose. Francesco lo voleva dire. Cioè, solitamente in quei momenti noi cogliamo un disagio, una disarmonia, come la vogliamo chiamare, una mancanza di armonia con la realtà, per cui, cioè, in quel momento non riusciamo né a entrare in contatto con gli altri, quindi non vogliamo essere visti, anche perché magari gli altri vorrebbero parlarci, vorrebbero chiederci qualche cosa, e noi invece in quel momento tutto ci va tranne che di parlare, di raccontare quelle cose, siamo neri, no? E quindi non vogliamo essere disturbati. Ed è tremendo quando uno invece deve parlare per forza, deve sorridere così, quando invece dentro proprio tante volte succede. Non possiamo esprimere a tutti il disagio che viviamo. E poi, soprattutto, in quel caso proprio vogliamo stare da soli. E la solitudine spesso è un effetto del malessere, dello stato di tensione, di conflitto. Perché sappiamo che chi ci tocca in quel momento prende la scossa. o no? Vi rendete conto che ogni tanto siete elettrici? Poi a voltaggi diversi secondo la carica, cioè secondo la batteria. Ma qui c'è una strada questa sera che si può aprire davanti a noi. Nutrire propositi di pace. E allora una cosa fondamentale che possiamo vedere è che nella nostra mente, dominata dalla carne e da tutte quelle spinte che abbiamo detto poco fa, propositi reali di pace non ce n'è, a meno che non veniamo rinnovati, guariti emotivamente, a meno che non veniamo trasformati attraverso un rinnovamento della mente, nei nostri sentimenti di base, nel nostro carattere, in realtà non ci sono veri sentimenti di pace, capitemi. Tante volte noi distinguiamo umanamente come personalità, dico quella è una personalità calma, tranquilla, pacifica, dice quella invece è una persona molto aggressiva, molto... Ma se poi andiamo a vedere più profondamente, sia nella persona che sembra calma, pacifica, così, cioè, sia che nell'altro, ci sono gli stessi meccanismi di tensione, di conflitto. Quindi non è che, tante volte noi ci basiamo molto su quello che sembra l'apparenza, e diciamo, guarda che persona pacifica è quella. E magari c'è quella persona, c'ha l'ulcera, c'ha la gastrite, verrebbe di rompere tutto. In realtà, quello che Dio ci vuole fare comprendere è che la pace non la possiamo determinare noi, non la possiamo creare noi, non la possiamo neanche imporre agli altri. È tipico il concetto di quando, in questo periodo sappiamo che ci sono molte guerre e tante volte c'è l'ONU, ci sono organismi così che dovrebbero cercare di fare pace ai contendenti, ma come fanno a fare pace? Cioè mandando ancora contingenti cioè fino al punto che dice distruggiamo tutti quanti così facciamo fare pace. Dopo aver distrutto tutti i contendenti, evidentemente cioè, è ovvio che si è creata la pace, cioè non c'è più conflitto, non c'è più guerra. E in effetti sembra da ridere, però è una tattica che spesso anche noi vorremmo usare. Certo, non distruggiamo le persone, ma noi cominciamo a capire che la mancanza di pace spesso da che cosa è derivante? È derivante da quello che in termini psicologici si chiama un conflitto. Quindi il conflitto di cui ho parlato poco fa è il conflitto a mano armata, eserciti, guerre e cose. I conflitti che viviamo noi sono diversi, ma hanno lo stesso carattere. E i conflitti come avvengono di solito? Quando ci sono due fazioni contrarie. Quando è che sei in conflitto nella tua vita? Quando ci sono due direzioni diverse che puoi prendere. Perché se c'è una sola direzione c'è conflitto. Cioè tu vai dritto così, vai fino in fondo e apparentemente il conflitto nasce proprio quando siamo messi di fronte a strade diverse, quando ci sono spinte diverse dentro di noi, quando c'è amore e odio, quando ci sono cose che non abbiamo chiare, quando non capiamo bene cosa è meglio fare. E proprio questo è tipico dell'ansia. Vi capita di soffrire d'ansia? Abbastanza. L'ansia è proprio l'espressione di una tensione, di un conflitto, cioè di una paura, della paura che non riusciremo a realizzare, non riusciremo ad avere, non riusciremo a concretizzare, non riusciremo a portare a compimento, qualche cosa dall'esterno ci priverà di beni che noi riteniamo indispensabili, quante cose, la vita di ogni giorno è uno stress continuo, di ansia. Quindi qua è strano questo verso, dice ma com'è possibile, per chi ha propositi di pace vi è gioia? Dovremmo dire che è al contrario, cioè per chi ha propositi di pace cioè finisce per farsi veramente un sacco di bile, perché dice io vorrei fare pace, vorrei mettere pace, ma qua finisce che anziché riuscire a mettere pace finisce che entro in conflitto pure io, vorrei aggiustare le cose, invece le cose anziché aggiustarsi mi sfasciano a me, com'è sto fatto? E tante volte noi non comprendiamo cosa significa avere propositi di pace, non comprendiamo come portarli a compimento. Allora, secondo noi, ci adoperiamo per la pace, e altro poi che vi è gioia per chi si adopera per la pace. Cioè, vi sono botte pure, cosa dice, ma chi mi ci mischiava a me? Io me ne stavo tranquillo, cercavo di non fare, di non portare pace, e allora... E tante volte questo si può manifestare a vari livelli. Certo, siamo tutti sensibili, tutti parliamo, tutti diciamo quanto è importante la pace, tutti siamo pronti a fare delle manifestazioni, a portare dei cartelli per la pace, però non comprendiamo che la pace reale inizia proprio dalla nostra mente, dalle nostre relazioni, dalla relazione con noi stessi prima di ogni cosa. Dio ti sta chiedendo questa sera, ma intanto hai pace con te stesso? E tu dici, ma veramente sono in conflitto. E allora dicerlo, com'è che puoi avere un proposito di pace se il primo nemico sei tu? Se la prima persona con la quale non hai un buon rapporto sei tu? E lì comprendiamo allora che la pace è un progetto, è un proposito che non può essere astratto. Lottiamo per la pace, facciamo la pace, perché poi spesso le stesse persone che vanno, dico sempre, a fare questi comizi per la pace, che sfilano con i cartelli, magari arrivano a casa e cominciano a picchiare la moglie e a distruggere, non so, le porte, cioè dopo aver manifestato a favore della pace, senza capire che l'unica differenza tra loro e quelle persone che stanno facendo la guerra è la posizione in cui ci si è trovati. È come dire che tu il conflitto lo puoi vivere semplicemente nelle quattro mura familiari, e lì puoi fare veramente le trincee, puoi fare tante volte, entrando in certe case si respira un'aria proprio da Vietnam, cioè proprio da trincee, guerriglieri, proprio... Gli altri invece, trovandosi proprio in ruoli dove c'hanno le armi e le cose, lo fanno sul serio, ma lo fanno perché poi possono sparare, ecco. Ma il principio è lo stesso. Meno male che noi tante volte non abbiamo a disposizione un'arma. Perché ci sono dei momenti in cui realmente, presi dagli sentimenti, dagli istinti, dalle cose, forse spareremmo pure noi, cioè... per difenderci o per... Quindi quando noi parliamo di pace, pace, vogliamo la pace, cioè non comprendiamo che questa pace ha bisogno di nascere veramente dentro i nostri cuori. E allora qui è molto bello capire, uno, sintetizzando, ecco, per andare proprio al dunque, che se riusciamo ad avere dei progetti di pace, veramente questo ci porterà nella gioia. Questi progetti di pace però non li possiamo fare con i nostri sentimenti, perché con i nostri sentimenti, a meno che non siano guariti, noi abbiamo progetti di guerra, progetti di conflitti. Conflitti derivanti da che cosa? Derivanti dall'egoismo, dall'orgoglio, derivanti dal fare vedere agli altri, dal dimostrare che noi siamo più forti. Ci sono tanti sistemi di conflitto nella nostra vita. E allora realmente è molto meglio vedere veramente le nostre tendenze non di pace, piuttosto che dire io sono uno che vuole la pace, no, tante volte la pace nei nostri sentimenti non sappiamo cosa sia, cioè ci andiamo a cercare il conflitto, andiamo a creare tensioni senza rendercene conto. Ma tante volte solamente perché bisognosi di affetto. E allora, un meccanismo molto comune, vediamo quanto mi riesce a sopportare mia madre. Cioè, come a dire, allora il conflitto diventa un modo per vedere quanto sei sopportato e amato. Allora dice, se mi riesce a sopportare assai vuol dire che mi ama assai. Intanto però è conflitto, è tensione. Vedete, tante cose che noi facciamo sono anche motivate da un nostro bisogno di amore. È come se per avere pace facciamo guerra. È strano, per avere pace tante volte facciamo guerra. Rifletteteci su questo, perché è qualcosa che Dio questa sera vuole farci capire meglio e cambiare nella nostra vita. Per avere pace, secondo noi, facciamo la guerra.
è lo stesso di quello che dice lasciatemi in pace, ma questo è quello che dice io farò fare pace. E non è possibile in maniera umana fare pace. È possibile stabilire un rapporto formale, allora lì pace, tutti in pace, però. E infatti purtroppo voi sapete che i rapporti formali sono quelli poi che si instaurano più frequentemente. Cioè, come a dire, proprio per evitare il confronto, perché è uno scontro, allora dice meglio che ci mettiamo una bella maschera e facciamo finta di parlare, facciamo finta di comunicare, però stiamo bene attenti a non esprimere quello che pensiamo veramente, perché se lo esprimiamo cozziamo, e se cozziamo la pace finisce. Allora impariamo tutto un linguaggio che è formale, che è per slogan, per modo di dire, per... ma lì abbiamo perso la comunicazione. Peggio ancora, tante volte si subisce una specie di lavaggio di cervello in cui sembra che tutti sono in pace e in armonia perché tutti hanno lo stesso codice, perché tutti hanno la stessa legge, e allora sembra che tutti sono in pace, perché si parla con gli stessi slogan, con gli stessi modi, con... ma non è questa la pace reale. È la pace che voi vedete, l'armonia in un esercito, sembra, quando è imparata l'esercito sembra tutto in pace, armonico, fa tutta la sfilata, ma andate poi a vedere cosa pensa il capitano del sergente, il sergente del caporale, cioè che tipo di rapporti intercorrono, non sono veramente di pace. Però quando voi li vedete schierati, li vedete tutti assieme, li vedete nell'uniforme, noi tante volte cerchiamo di metterci delle uniformi, cioè di uniformarci gli uni agli altri per avere la sensazione di fare parte dello stesso gruppo, parrocchia, esercito, e questo ci dà un senso di pace. Ma prima o poi l'uniforme non ci protegge, e allora poi sapete cosa facciamo? Dice aspetta che mi levo l'uniforme, e ci pigliamo a cazzotti. Cioè, come a dire, quell'uniforme che doveva darci pace, doveva cercare di armonizzarci, noi ce la leviamo, cioè basta ora, mi sono stancato dell'uniforme, ora te lo dico veramente quello che ti volevo dire a 10 anni, mi hai rotto. Diceva, hai aspettato dieci anni. E allora qui dobbiamo capire che la pace che Dio vuole sviluppare in noi è qualcosa di più grande. Gesù stesso lo disse, io vi do pace non come il mondo ve la dà, cioè come a dire non è questo tipo di pace. E quindi anche nel nostro proporci la pace abbiamo bisogno di comprendere cos'è questa pace. Abbiamo bisogno di capire che non è quello che noi abbiamo fantasticato, ecco me ne vado in pace, sono su un'isola deserta, non vedo più nessuno. Cioè, sapete, sarebbe molto bello, solo che tante volte tutti questi sogni, progetti nella nostra vita avvengono in tanti anni, per cui passiamo tutta la vita a cercare di raggiungere delle oasi di pace senza renderci conto che poi non sono così. Ma se noi avessimo il potere automaticamente dire, ecco, se fossi su un'isola deserta sarei in pace, allora, zoom, teletrasportato su un'isola deserta. Dopo 5 giorni, oh, porca miseria, se fossi in un altro posto, bam! Infatti sapete quali sono le persone che hanno meno pace di tutti? Quelle che lo possono fare subito quello che vogliono. Potere denaro, potere di ogni genere, dovrebbero essere le persone più felici, invece sono le più infelici, proprio perché possono subito realizzare quello che secondo loro è il sogno di pace. Se voglio andare su un'isola deserta, si affitta un elicottero, un aereo, dice mi faccio paracadutare là, subito. Lo possono realizzare istantaneamente. E poi magari, dopo averlo realizzato, entra in una crisi tremenda. Allora dice no, forse la mia pace dipende dal fatto che cioè, la mia mentalità è troppo borghese, troppo umana. Cioè io devo ritornare, erano in pace gli uomini là, quelli che c'erano gli harem, allora mi devo fare almeno una 20ina di mogli, una 30ina o 40ina, o non so, è lì. La mia pace deriva, ecco, perché io non mi sono sentito realizzato nella vita, devo intraprendere una carriera politica e lì veramente troverò la pace. Fino al punto che l'ultima spinta di questo genere è il desiderare la requiem eterna, come a dire, la pace completamente basta, non voglio esistere più. Tante volte, alla fine, per assurdo, proprio le persone che possono realizzare più libertà istintuale di tutti sono quelle che alla fine desiderano la morte. Andate in un paese come la Svezia, come l'Olanda, là c'è una massima libertà istintuale, come a dire tutto quello che senti lo puoi realizzare, diciamo, chiaro, tranne magari l'omicidio e quello ancora, insomma, un po'. Può essere che poi verrà legalizzato, cioè, però ancora non... Ma sembrerebbe che questa sia la massima libertà, ma corrisponde alla massima sofferenza. Guardate, altro che per chi a proposito di pace vi è gioia, ma là sembra che il fatto di cercare a modo proprio la pace porti a una sofferenza tremenda. E nella tua vita ci sono tante sofferenze legate proprio al modo con cui hai cercato di procurarti pace. Ognuno di noi è un caso unico, particolare. Ognuno di noi ha nutrito dei propositi o gli hanno dato dei progetti di pace. Lui, alcuni li ha portati lui avanti, alcuni li hanno dati gli altri, ma tra quelli dati degli altri e quelli dati da noi, tante volte non è che c'è stata tanta gioia. Ecco perché abbiamo bisogno di comprendere cosa significa avere propositi di pace, nel senso vero, profondo, spirituale. Abbiamo bisogno di capire che quello che noi ritenevamo essere pace non c'è, non esiste. Abbiamo bisogno di capire, come spesso dico a tante conferenze che faccio fuori, sapete cosa dicono gli psichiatri o i psicoterapeuti in genere? Dice che se ci fosse un posto dove le persone non si sentono minacciate dall'esterno, questo sarebbe la guarigione per tutti i problemi nevrotici, per i problemi deliranti. Cioè, se ci fosse un posto dove la persona potrebbe non sentirsi minacciata, non sentirsi ostacolata dall'esterno, questo sarebbe un posto di guarigione. Ma dov'è questo posto, ragazzi? Sapete un posto del genere dove possiamo andare? La luna, propone Francesco. Ma c'è un posto su questa terra dove veramente ci si può sentire non minacciati? E quando fosse un posto dove alla fine non siamo minacciati dagli altri, non rimangono le minacce nostre, non rimangono i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, non sono tante volte ancora più minacciosi, le tue paure non sono ancora più minacciose veramente di quelle che sono indotte dagli altri, e allora sembrerebbe che non esiste un posto dove si può stare in pace. Ecco perché è meraviglioso cominciare invece a scoprire che questa dimensione, questo posto, questa realtà, Dio è venuto a metterla dentro i nostri cuori. Questo è fondamentale. Cioè, se noi non comprendiamo questo, se noi non comprendiamo che l'unico modello reale di pace, l'unica idea reale di pace, non è quella che ci possiamo fare mentalmente, quella ce ne facciamo tante idee, ma quale pace? Ma l'unica realtà di pace è quella che è la caratteristica della nostra nuova natura, ma del regno di Dio dentro di noi, che, ricordate, dice l'Apostolo Paolo, è giustizia, pace e allegrezza nello spirito. Ecco perché abbiamo bisogno non di crearci dei modelli esterni. È tremendo, Dio soffre tanto quando molti ti verranno a dire: ecco, la pace comporta questo, metti questo ingrediente, poi metti quello, metti l'altro, fai così, metti questo, un po' di cose. Sembra che dobbiamo fare una bella torta. Poi tu ci metti tutti gli ingredienti, metti quello, fai quell'elemento, fai così, metti quello, e la torta non viene. E sapete la cosa peggiore qual è? Che la torta non riesce proprio a quelli che sono più sinceri. Allora qua c'è qualcosa che non si capisce più. Dice: ma com'è possibile? Io ho messo tutti gli ingredienti nel loro ordine giusto e il risultato è stato sofferenza, altro che gioia. E invece vedo altre persone che non si preoccupano di mettere gli ingredienti, ci mettono quello che vogliono nella torta, e sembra che sono più in pace di me, sembra che sono più gioiosi di me. Dio lo sa, e non è un modello esterno, non è una regola, non è fai questo e sarai più in pace che se fai quell'altro. Tu puoi fare qualunque cosa, se non scopri la pace e l'armonia che Dio ha messo dentro di te, non sarà quello che fai che ti potrà dare pace. Siamo in un grande errore, pragmatico proprio. Noi abbiamo l'illusione che la nostra pace dipende da quello che facciamo. E molti purtroppo ti diranno, ah, ecco, tu non sei in pace perché non hai fatto così, allora devi fare così. Metti a posto, allora tu metti a posto e dici, ma non sei sempre in pace. Metti, fai così, fai così, spostati là, fai là. Dio ci sta dicendo, tu non sei in pace. Capite perché? Giustizia e pace sono molto affini come realtà. Cioè non ci può essere pace vera dove c'è ingiustizia. E allora pace vera intorno a te non ce ne può essere mai, perché c'è sempre un'ingiustizia. Ci sarà sempre un'ingiustizia. Se tu ti stai costruendo una pace umana, ci sarà sempre qualche cosa che non avevi progettato, che non avevi programmato, e proprio quella cosa verrà a rompere il tuo sogno di pace. Ecco perché Dio ti sta dicendo di guardare lì dove la pace e la giustizia si sono incontrate, dove già c'è un'armonia che non dipende dalla realtà esterna. Ecco perché Dio ti sta orientando là. Mentre gli uomini, mentre le persone, mentre gli altri ti continuano a proporre dei modelli, dei comportamenti, dei modi di fare, questo devi farlo, si fa così, la Bibbia dice così, Dio ti propone, vieni alla mia scuola, scopri, entra nella mia pace, scopri cosa significa che io ho messo l'armonia dentro di te, perché se tu non lo scopri, ma se tu pensi che lo puoi scoprire solamente costruendo una cosa esterna, non ci sarà nessuna costruzione nella tua vita che ti farà poi dire, ah, che gioia profonda. Forse per un momento, come quei castelli di carte che facciamo, chi ci gioca ogni tanto quando eravamo piccoli, facciamo tutti quei castelli, per un momento, che gioia, siamo riusciti a mettere 5 piani, poi un colpetto, fum, è crollato tutto. Ma la gioia che Dio ci vuole dare non è una gioia così, a flash, è una gioia profonda, è una gioia che possa essere mantenuta anche nelle difficoltà, nelle ingiustizie, nelle cose che continueremo a vivere, contristati eppure sempre allegri, diceva l'Apostolo Paolo. Io trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione. Ma Paolo, ma com'è? Sei allegro o sei triste? Fammi capire un poco, perché qua mi pare che... Ma è questo l'apparente... Come a dire, Paolo aveva cominciato a nutrire propositi di pace, cioè a scoprire la pace di Dio dentro di lui, ad adoperarsi per la pace, a vivere questa armonia interiore, e questo gli dava gioia. Ma questa gioia che lui viveva non è che tante volte poteva cambiare le circostanze. Le circostanze tante volte rimanevano difficili, però guardate un poco, la gioia, la pace interiore riusciva veramente a mantenere la sua vita costante, ferma. Che bello! E Dio sa proprio che vivendo questa gioia e questa pace noi potremo camminare, perché se non viviamo questa gioia e questa pace, noi saremo sempre deviati da qualche cosa, da qualcuno che ci dirà, vieni con me, ti do la gioia e la pace. E tante volte saremo sballottati a destra e a sinistra e agiremo come quelle persone che fanno qualche cosa per avere la pace. Ma questa sera Dio ci sta dicendo, io voglio che voi agiate non per avere la pace, ma agiate già consapevoli della pace, cioè agite spinti della pace, agiate spinti dalla pace, non per avere pace. C'è una grossa differenza di chi cerca di fare un sacco di cose per avere pace e di chi invece fa le cose proprio perché ha pace. Dio sta dicendo questo alla tua vita questa sera, come a dire, io so che hai fatto tante cose per avere pace, e invece non hai avuto gioia. E sembra sbagliato questo verso, ma Dio ti sta dicendo: questa sera voglio farti sperimentare una pace diversa. Ecco perché è importante, andiamo verso la conclusione, avremo un momento breve di preghiera di guarigione. Ecco perché Dio ci chiama anche a una confidenza più grande con lo Spirito Santo. Non è che Dio ci chiama a una confidenza più grande nell'adorazione, nella lode, come a dire: questi di qua si rifugiano nella lode, nell'adorazione, così si creano una specie di illusione di pace, tanto tutti i problemi rimangono lo stesso. No! Ma Dio ci chiama alla lode e all'adorazione, Dio ti sta chiamando a un'esperienza più grande di comunione con Lui, con lo Spirito Santo, proprio perché sa che solamente con questa confidenza con lo Spirito Santo potrà essere illuminato dentro di te questo tesoro, perché è solamente lo Spirito Santo che ci rivela le cose che Dio ci ha donato. È solo lo Spirito Santo che ci può fare vedere queste ricchezze meravigliose che sono in noi. Come le puoi vedere? Non è che c'è un metro umano, non è che le puoi vedere con l'intelligenza, con la razionalità. E se tu hai coltivato una pace frutto della tua mente, della tua razionalità, quella non è la vera pace. Se te la sei inventata tu, non ti può portare gioia. E allora abbiamo bisogno veramente di confidenza con lo Spirito Santo, l'unico che può rivelarci, dice la Scrittura, le cose che Dio ci ha donato. E io questa pace, io che vi parlo, non vi sembri che l'ho trovata così abracadabra, ma per tanto tempo ho vissuto un estremo conflitto, tensione, incapace di comprendere questa dimensione di pace interna, incapace di capire che il posto dove potevo essere protetto e rifugiato era dentro di me, non era una situazione. Perché tante volte io invidiavo e dicevo: ecco, se fossi in questo posto sarei in pace, se fossi al posto di quell'altro sarei in pace, se vivessi la vita che, se avessi i soldi di quello, se avessi la posizione e il ruolo là, se fossi intelligente come, poi ho detto se fossi stupido come, perché ho capito che essere intelligente era ancora più causa di sofferenza, eccetera eccetera, tante situazioni identificate come finalmente la pace. E invece il Signore è come se mi stesse dicendo: se tu scoprissi il dono che è in te, se tu scoprissi il luogo di pace che ho messo in te, veramente guariresti dal tuo arraggiamento, per dirlo proprio alla siciliana, dalla tua rabbia, dalla tua tensione, dal tuo conflitto. E Dio sta dicendo questa sera ad ognuno di voi: se voi scopriste un po' di più questa dimora, questo luogo che io ho messo in voi, e allora lì, senza tanti discorsi, senza tante teorie, voi andreste a scuola di pace. Come andiamo a scuola di Galateo, possiamo andare a scuola di inglese, a scuola di... Dove possiamo andare a scuola per imparare la pace? Non c'è un posto su questa terra. Tante volte abbiamo trovato degli ambienti dove ci sembrava che c'era più pace, e poi abbiamo preso certe coltellate di quelle che ancora ci fanno male. Dov'è un posto dove impariamo la pace? Dove ci scriviamo? Dio ci chiama a una confidenza, a una comunione, a una relazione di pace, di amore con Lui, proprio perché attraverso questo contatto, attraverso questa comunione, attraverso la lode, l'adorazione, lì veramente si illumina questo luogo di pace e noi cominciamo a frequentare una scuola che non potremmo altrimenti frequentare. Cominciamo a stare bene. E allora, se cominciamo a stare bene, comincia a sorgere la gioia dalla nostra vita, come a dire: abbiamo puntato su una cosa bella, nel mentre che la realizziamo c'è gioia. E nel momento in cui c'è gioia, comprendiamo come non siamo più così coinvolti dai conflitti, dalle tensioni, da tutte le cose intorno a noi che ci vorrebbero indurre alla guerra senza quartiere. Guerra, guerra.
Non si tratta qui di fare gli obiettori di coscienza, ma si tratta di avere coscienza di quello che Dio ha fatto dentro di noi. Non si tratta di rifiutarla formalmente, la guerra. Io sono per la pace, abbiamo detto. Ma si tratta di accogliere, di scoprire, di credere in questa pace, cominciare a viverla, non come una fuga dalla realtà, ma come un luogo dove tu trovi l'armonia, il tuo desiderio di armonia è colmato. E allora lì, quando sarai spinto dai conflitti esterni, sei già una persona che vive nella pace, e allora sarai molto meno sballottata. Sei una persona che sta vivendo già nella gioia, e allora sarai meno spinta a destra e a sinistra dalle tue emozioni. Questa sera proprio io voglio pregare in particolare per tutti, ma per alcuni di noi che hanno avuto grosse difficoltà a vivere nella pace e quindi a vivere nella gioia, perché le due cose sono legate. Non c'è una gioia reale senza la pace. Ci può essere la gioia del momento in cui uno alza il gomito, si diventa un po' brillo, sembra che gioia, gioia, e poi l'atterraggio è sempre brusco perché si accorge. Tante volte noi cerchiamo la gioia come un surrogato della pace. Lo capite questo? Proprio perché non abbiamo pace e armonia, allora cerchiamo qualche cosa che ci ecciti, ci entusiasmi al punto tale da non farci vedere il grosso conflitto, la crisi, la difficoltà di relazione, di contatto con gli altri, la difficoltà di contatto con la realtà che ci crea tensione. Allora cerchiamo tante gioie. Poi alla fine, dopo che abbiamo preso un sacco di batoste e abbiamo visto che queste gioie non erano poi così esaltanti come sembravano, allora restiamo lì, nell'amarezza. E tanti di noi sono in questa situazione, in questo momento, e lo Spirito Santo vuole invece guarirci. Vuole farci entrare nella pace reale e vuole che noi ci crediamo, però, prima cosa, ecco, le realtà di Dio sono invisibili, io non vedo il regno di Dio dentro di me, io so che la scrittura mi ha detto che il regno di Dio è venuto nel mio cuore, io potrei fare una radiografia, potrei fare una TAC, risonanza magnetica, quello che voglio, non troverò questo regno dentro di me. Mentre posso fare tante volte un'analisi dei miei sentimenti e posso trovare amarezza, tante volte posso trovare ancora delle cose che lì è più facile analizzarsi, ma le realtà di Dio sono invisibili alla indagine umana, ecco perché Dio ci chiede di crederle questa sera, di avere fiducia nella pace, nell'armonia che Lui ha messo dentro di noi. E quindi ti chiederà il Signore questa sera: ci credi veramente che la pace più grande che puoi scoprire è quella che ho messo in te? O sei ancora illuso e vai cercando a destra e a sinistra, ah, se quello mi avesse detto sì, ah, se quell'altro non mi avesse negato lo stipendio, l'aumento di stipendio, ah, o sei ancora illuso che la tua pace possa dipendere da circostanze esterne così variabili come le viviamo oggi? Dio ti dice: credi veramente che la tua pace dipende da questo regno di pace che ho messo in te? Ci alziamo in piedi. Vogliamo pregare in questo momento, perché lo Spirito Santo proprio ci mostri questa dimensione di pace, caratteristica del regno di Dio nei nostri cuori. Solamente allora saremo motivati, spinti dalla pace. Anzi, direi più che spinti, protetti, perché la pace ha una forte capacità di protezione nella nostra vita. La pace di Cristo a quale siete stati chiamati, dice la Scrittura, protegga i vostri pensieri, le vostre. La pace ha una grande capacità, che è quella prima di proteggerci dall'andare a destra e a sinistra, dal cozzare, dal fare ulteriori cavolate. La pace di Dio è una protezione grande, ma poi è una guarigione anche, perché nella pace cominciamo a vedere più chiaro. Nella pace possiamo vedere non più secondo le spinte dei nostri conflitti, le nostre amarezze, le nostre paure, ma nella pace possiamo guardare la realtà con occhi diversi. Possiamo guardare nostra moglie, nostro marito, nostro figlio, nostra figlia in un'ottica diversa. Ecco perché Dio ci sta dicendo: sono degli occhiali che avete bisogno di mettere, perché appena li mettete, appena li cominciate a vedere, tutto il vostro universo, tutto il vostro entourage, tutto quello che vi circonda è diverso. E quindi, essendo diverso quello che vi circonda, anche il vostro modo di muovervi nella realtà comincerà a essere diverso. Diventerete veramente dei messaggeri, degli operatori. Beati quelli che si adoperano per la pace. Alleluia. Lode a te, Signore. Lode al tuo nome. In questo momento, attraverso il tuo Spirito, grazie che sta illuminando dentro la vita di ognuno di noi questa dimensione di pace. Signore, ci rendiamo conto che abbiamo cercato questa pace come una sensazione, un'emozione, come una fuga, come un lavaggio di cervello, come qualche cosa che non poteva portarci alla vera gioia. Ma ci rendiamo conto questa sera che nel tuo desiderio di farci gioire profondamente, veramente, tu ci hai donato una nuova identità, tu ci hai donato un regno dove la pace è una caratteristica fondamentale. Pace e allegrezza nello spirito sono caratteristiche fondamentali del regno di Dio dentro di noi, Signore. Allora questa sera vogliamo veramente andare a scuola di pace. Vogliamo capire che tutti i corsi che abbiamo frequentato, tutto l'autocontrollo che abbiamo cercato di esercitare, tutta la repressione che abbiamo attuato sulle nostre spinte carnali, non hanno fatto altro che imbestialirci ancora di più o crearci disturbi psicosomatici o disturbi di vario genere. Non abbiamo potuto ottenere la pace con i nostri mezzi, ma grazie che tu la pace ce l'hai già donata. E questa sera ci chiedi semplicemente di credere alla tua pace, di ricevere la tua pace. E in questo momento proprio vogliamo dirlo al Signore: ricevo la tua pace.